Oggi come ieri, di e con Silvia Baldo.
Pochi istanti e 2000 persone morirono in una guerra che non seppero di aver combattuto. La costruzione di una diga, un bacino idroelettrico, una frana gigantesca che si apre sul fianco della montagna e la decisione, consapevole, di andare avanti comunque, fino al 9 ottobre 1963. Così scrive Mario Passi, il primo giornalista ad arrivare al Vaillant, nel suo libro Vaillant senza fine. La storia di questa tragedia la conosciamo tutti. Tina Merlin, giornalista dell'Unità originaria di Trichiana, l'ha vissuta a valle. Quella sera Tina Merlin era al cinema Belluno, con pochi altri spettatori. La maggior parte delle persone era al bar o in casa a seguire l'incontro di Coppa Campioni. Il Real Madrid stava vincendo alla grande. All'improvviso il film si interrompe e il cinema piomba nell'oscurità. Il pubblico, pensando a un cortocircuito, esce dal cinema e si accorge che l'intera città di Belluno è immersa nel buio. In lontananza si sente un rombo soffocato. Tina Merlin, insieme ad una piccola folla, si dirige verso il Ponte della Vittoria e lì vedono il Piave, ridotto solitamente ad un filo serpeggiante, sfiorare quasi le arcate del ponte. In pochi minuti una violenta piena che trascina con sé rottami di ogni genere, tronchi, carcasse di animali e i primi corpi umani che galleggiano inermi. Tina non ha dubbi, è saltata la diga del Vaillant. Pensate che Tina Merlin nel 1959 si era beccata una denuncia dei carabinieri per diffusione di notizie false e tendenziose, atte a turbare l'ordine pubblico, perché più volte aveva scritto che quella diga costituiva una minaccia tremenda. In realtà, come sappiamo, la diga aveva tenuto. Era il Monte Toc che aveva ceduto. La frana era precipitata proprio nelle acque del bacino realizzato con la stessa diga. La tracimazione dell'acqua erode le sponde del lago, coinvolgendo subito i paesi di Erto e Casso della provincia di Pordenone, mentre il superamento della diga da parte dell'onda generata provoca l'inondazione e la distruzione degli abitati del fondovalle Veneto, tra cui Longarone, e la morte di 1910 persone. Numero questo considerato non affidabile, perché la violenza dell'onda è stata equiparata a quella delle esplosioni atomiche e questo fece sì che probabilmente alcune vittime venissero polverizzate. Una pagina nera della storia dell'Italia, resa tragica dalla consapevolezza che si sarebbe potuto evitare. Guglielmo Cornaviera, mancato nel 2007, considerato allora come memoria vivente del Vaillant e di mille battaglie, presidente del primo comitato per la difesa dei diritti dei superstiti, disse: «Il Vaillant non può essere definito uno scandalo, perché tecnicamente si trattò di una serie di scandali, piccoli e grandi, protrattasi anche dopo il disastro. Incidenti e allarmi che vennero sempre sottovalutati e deliberatamente ignorati per paura di perdere credito e denaro». Nel 1960 ci fu una frana che causò un'onda molto alta, per fortuna senza conseguenze sulla vita degli abitanti, ma che insinuò il terrore e la paura sui cittadini. Nello stesso anno, sul Monte Toc, monte su cui viene costruita un versante della diga e il cui nome, ricordiamoci, è un epiteto che indica qualcosa di marcio e di guasto, nel mese di novembre si aprì una frattura, che sarebbe poi stata quella che 3 anni dopo avrebbe portato alla terribile frana. I responsabili della SADE, la società elettrica privata di allora che aveva fortemente voluto la diga, continuarono a sottostimare i pericoli derivanti da questi incidenti e cercarono di nascondere a chi di dovere la situazione pericolosa della Valle del Vaillant. La SADE si era preoccupata di appropriarsi dei terreni dei montanari e non di garantire la salvaguardia degli abitanti. Vaillant senza fine. Sì, perché il processo durerà 7 anni e mezzo. Pensate che si chiude 14 giorni prima di cadere in prescrizione. Sarà la magistratura bellunese a scrivere l'intera storia della diga, grazie ad Arcangelo Mandarino e Mario Fabbri, pubblico ministero e giudice istruttore. Interi archivi, documenti, anni di corrispondenza, atti, relazioni tecniche e informative, alcune rimaste segrete, vengono prelevati dai carabinieri alla SADE e a tutti gli uffici preposti, componendo così un mosaico impressionante di omissioni, compromessi e complicità tra potere privato e apparato statale, con la conseguenza di soprusi e inganni contro la popolazione. Il processo si aprirà poi in Abruzzo, all'Aquila, il 25 novembre del 68, per quello che viene definito legittimo suspicione, il sospetto cioè che testimoni e giudici possono essere influenzati da circostanze ambientali. Lo spostamento del processo viene richiesto dagli avvocati della Sade dopo un appello lanciato a tutti perché aderiscono a un comitato unitario per suscitare un movimento popolare a sostegno dei sacrosanti diritti di giustizia dei cittadini della provincia di Belluno. La Cassazione accoglie il ricorso e trasferisce il processo lontano, a 800 km da Belluno. Eppure, una minoranza di superstiti questo processo lo seguirà in tutte le sue udienze. Il disastro si trasformò presto in un caso politico, con vari schieramenti allineati sulla tesi dell'imprevedibilità e altri schieramenti sul fronte opposto. Risulta che i tecnici della Sade e del Ministero hanno avuto ai tempi un comportamento omertoso rispetto alla grande frana del Monte Toc, la cui gravità venne tenuta nascosta alla popolazione e ai politici locali. Mario Passi, nel suo libro, racconta l'inizio di quel processo. Il cancelliere inizia a leggere il capo di imputazione, cita a uno i nomi degli accusati, ritenuti colpevoli del reato colposo di frana, inondazione, omicidio colposo plurimo, per avere il giorno 9 ottobre 1963 in Longarone cagionato la morte di... Lo interrompe il presidente con tono sbrigativo. No, i nomi no, dica per aver cagionato la morte di 2000 persone. Si alza l'avvocato Manlio Lossu, un bellunese che rappresenta un gran numero di parti civili e interrompe. Signor Presidente, il capo di imputazione comprende il nome o i nomi delle parti lese. Deve essere letto nella sua integrità. Così il cancelliere inizia a scorrere ad alta voce l'elenco. Ci metterà più di 2 ore. Anche questo è rispetto per le vittime. Alla fine la magistratura decreta la effettiva prevedibilità dell'evento. La battaglia di richiesta del risarcimento danni, pensate, si concluderà solo nel 2000, quando gli oneri di risarcimento verranno spartiti in eguale quota tra Enel, Montedison e Stato italiano. Dopo 60 anni è ancora doveroso parlare di questa tragedia e ricordare il motivo per cui si è scatenata, per alzare la consapevolezza di quanto sia indispensabile la difesa ambientale. Dopo i 2000 morti di Longarone, il crollo del terrapieno di Stava nel Trentino, che ha ucciso 268 persone, i sepolti vivi della colata di fango a Sarno, l'albergo di Rigopiano completamente distrutto. E tanti altri tristi episodi per cui la mano dell'uomo ha creato disastri ambientali per mero interesse economico. Se avete bambini, cominciate a raccontargli la storia del Vajont. Fategli ascoltare Tutto in Equilibrio, una canzone scritta da Saccone in occasione del 50° anniversario della tragedia. Io vi lascio invece con Vajont, una canzone di Matteo Gracis in arte Siruan, un rapper che vive a Belluno e la storia del Vajont l'ha sempre sentita raccontare dagli anziani del paese. Siruan affida alla musica la denuncia della tragedia. A voi auguro buon ascolto e buona giornata su Radio Più.
Di sole a Longarone quel giorno di ottobre, aria fresca e pulita, si respirava, c'era la vita. La piccola Milano la chiamava qualcuno e di sicuro nessuno avrebbe immaginato che un immenso muro d'acqua sarebbe stata la fine del loro futuro. Una persona c'era, in realtà si chiamava Tina Merlin, l'aveva detto e scritto sull'unità, lei era fatta così, così. Giornalista vera e coraggiosa, di quelle con le palle, aveva detto chiaro e tondo che ci sarebbe stato il finimondo in quella valle. Parole scomode e pesanti, troppi interessi economici, dai ministri ai tecnici, tutti coinvolti, tutti colpevoli, giochi di potere soprusi, paesi stuprati, abusi, l'arroganza di uno Stato che si sente autorizzato a distruggere usi e costumi. Costruirono la più grande diga del mondo per fare più energia, più soldi. La montagna gli parlava ogni giorno, ma loro non ascoltavano, sordi. Terremoti, frane, vecchi saggi furono tutti ignorati, fino a quella sera del 63. Un'onda immensa, 2000 corpi dilaniati. Non è una storia come tante altre. In questa storia non c'è lieto fine. C'era una volta e mai più ci sarà. Qui la giustizia è morta e con lei la verità.
Mille bare con qualcosa dentro e quasi altrettante vuote. E quasi altrettante vuote.
Storia come tante altre. In questa storia non c'è lieto fine. C'era una volta e mai più ci sarà. Qui la giustizia è morta e con lei la verità. Non è una storia come tante altre. In questa storia non c'è lieto fine. C'era una volta e mai più ci sarà. Qui la giustizia è morta e con lei la verità.
Giornata di sole a Longarone quel giorno di ottobre. Aria fresca e pulita, si respirava, c'era la vita.